Sta per andare in onda la discoteca del diavolo. Una passeggiata inventata nell'archivio del Satanasso. Finisce gennaio, ma ancora non comincia febbraio. Siamo praticamente sul limite, siamo sul confine, siamo sulla zona liminare, siamo dentro i sotterranei di un posto orribile. Bentornati alla discoteca del diavolo. Una trasmissione che a seconda del mercoledì che voi trascorrete potrebbe provenirvi da luoghi strani oppure essere diretta e condotta da figure diverse dal sottoscritto Tide Belly, che vi dà tutti il benvenuto, insomma, tutti a tutti, animali vostri, cose. E allora, a quanto pare non ha rinfrescato come ci si aspettava, per cui in qualche modo si sta ancora bene e di conseguenza è venuta voglia comunque in questi giorni di ripasseggiare un attimo per la discoteca del diavolo, facendo in qualche modo un sunto anche di ciò che ho attraversato e vissuto in questi mesi di conduzione di questa trasmissione. Mi sono reso conto che per buona parte del tempo in realtà ho trascorso le ore d'ascolto e di ricerca dei brani in qualche modo sempre o quasi sempre occupandomi di figure molto spesso marginali all'interno della musica, insomma del blues, ma non soltanto. Ora, in realtà queste marginalità all'interno della discoteca del diavolo sono un po' sparse all'interno di tutti quanti i padiglioni. Alle volte, fra l'altro, i temi che in qualche maniera il diavolo va ad individuare secondo i suoi gusti vanno proprio a pescare in dei repertori non particolarmente conosciuti o su artisti che in qualche modo non hanno avuto grande fortuna. Per cui in qualche maniera, per sublimare tutto questo, alla fine mi sono ritrovato io a fare una scelta, anche perché il diavolo ama i chitarristi in effetti, e vorrei anche vedere, visto che in qualche modo lo strumento è strumento demoniaco e quantomeno lo è stato e ha voluto esserlo e vorrà esserlo probabilmente ancora a lungo. E il tipo di chitarrismo che però andiamo ad esaminare questa sera in qualche modo gira tutto intorno ad un personaggio, per cui questa forse è la prima e perché no magari l'unica per questa stagione trasmissione parzialmente monografica della discoteca del diavolo, e parleremo di una figura di cui ora vi dirò. Tuttavia, a contorno e ad accompagnamento di questa figura, che mi sembrava, insomma, per quanto importante, almeno per me, per il mio gusto e anche per il diavolo a quanto pare, mi sembrava un po' troppo farvi ascoltare soltanto lui, quindi in qualche modo ho organizzato una serie di altre figure che o marginalizzate dalla sorte, cioè morte anzitempo, o marginalizzate da un discorso commerciale per cui nonostante il loro estremo valore non hanno avuto la fortuna e il successo che avrebbero meritato, perlomeno quando erano in vita. E in qualche modo andiamo a costruire un quadretto desolante di artisti validissimi che però non hanno fatto, chi per un motivo, chi per l'altro, la riuscita che avrebbero dovuto. Dal punto di vista monografico, la figura che noi affronteremo questa sera è un chitarrista molto poco conosciuto ma molto bravo, che si chiamava Chris Wheatley, che è bianco, era nato nel 1960, il 31 agosto, ed era texano, quindi in qualche maniera aveva comunque una stretta relazione con tutta una scuola proprio chitarristica, che fra l'altro quella texana, l'ho detto anche in più occasioni nel corso delle precedenti trasmissioni, è stata sempre molto analizzata, anche perché negli Stati Uniti le chitarre sono arrivate da sud, attraverso il Messico, che era stato colonizzato dagli spagnoli, per cui mentre dall'Irlanda poteva provenire un banjo, o per esempio i violini venivano magari dai paesi dell'est europeo e noi italiani portammo mandole e mandolini, sebbene in realtà c'erano anche tradizioni europee altre rispetto a quella italiana che utilizzavano mandole e mandolini, La chitarra probabilmente venne portata praticamente da quelli che in qualche modo erano stati colonizzati dagli spagnoli, e non è un caso infatti che alcuni analisti, tra cui il Martorella della storia del blues, ritengono che in qualche modo la perizia della scuola texana, soprattutto all'inizio, diciamo, della diffusione del genere, fosse particolarmente rimarchevole. Probabilmente questo semplice, diciamo, retaggio e questo bagaglio fa di Chris Wheatley già in partenza una figura chitarristicamente interessante. In realtà poi è un'intera sua carriera che, anche per il suo carattere e per la sua personalità, diventerà in qualche modo emblematica di come si può essere bravissimi, validissimi, ma di fare in modo che non freghi niente a nessuno, anche in qualche modo per proprio una propria tara caratteriale rispetto al discorso di fare musica e promuoverla anche, che non sono la stessa attività, per cui c'è chi sa fare benissimo musica e non la sa proporre e promuovere. Chris Wheatley è senz'altro uno di questi casi, nato il 31 agosto, dicevamo, del 60 in Texas, e che ci è stato portato via il 25 novembre del 2005 a soltanto 45 anni. Lui è figlio d'arte in qualche modo, il padre faceva il direttore artistico e anche la madre aveva dei trascorsi artistici. In realtà l'intera famiglia, sebbene crescesse in un posto duro come il Texas, si legava comunque ad attività ricreative e di grazia che a volte, diciamo, l'immaginario collettivo non va a collocare esattamente nel Texas da un punto di vista culturale. Però la storia di Chris Wheatley è così strana e così anche varia, nel senso che ha cambiato molto spesso casa e che fra l'altro è un chitarrista americano che, avendo vissuto per molto tempo in Europa, come vedremo, si è lasciato molto influenzare. In realtà ha fatto di lui, anche da un punto di vista di gusti e di cultura, una figura veramente particolare, perché comunque non è il solito chitarrista blues. In lui questa sera cercheremo in qualche maniera di rintracciare le tracce di una fragilità e di una anche bellezza che probabilmente sono inedite, soprattutto per il genere affrontato, perché è vero che lui si muove all'interno dell'alveo del blues, ma da lì dentro faceva partire delle cose che in realtà sono delle sperimentazioni rimaste già improbabili per l'epoca e assolutamente non riprodotte da nessun altro nel corso della storia. La storia comincia così. Buon ascolto.
Nothing wrong with staying inside. There's nothing wrong staying home tonight. All week long was a world of restless. Whatever it takes for a little peace and quiet.
The wall with some more. Cain slew Abel, Seth knew not why. For the child Israel supposed to multiply. Why must any children die? So he asked the Lord. Man means nothing, he means even less to me than the loneliest cactus flower, the homeless yucca tree. Chases round the desert, chasing after me, thinks he might find me. But Lord, that's why I love mankind. So stupid, I recoil. Squalor and the filth, your misery. Oh, how we laugh up here in heaven. Praise all for me. That is why I just love man. Christians and the Jews, they had a great big jamboree. The Buddhists and the Hindus joined in on satellite TV. They picked the four greatest priests, they began to speak. They said, plague is on the world, Lord, no man is free. The temples that were built to you, they just tumble to the sea. Lord, if you won't take care of us, please let us be. And the Lord said, and the Lord said, burn down your cities, how blind you must be. I take away your children, you say, how blessed. Y'all must be crazy down there to put your faith in a man like me. That's why I love you, mankind. That is why I love you. That's why I love you, mankind. Thing with a reason. you can be my broom boy. Scrub me till I shine in the dark. I'll be like Del Doomsday.
In questo primo blocco affrontiamo Chris Wheatley all'inizio della sua carriera. La canzone si intitolava Make the Dirt Stick e apparteneva al primo album uscito nel 1991, che era Living with the Law. Io ricordo ancora la recensione sul Buscadero quando uscì questo disco e i toni entusiastici di Paolo Carù, tuttora per fortuna almeno lui in vita, che vende dischi, che appunto raccontava meraviglie di questo disco e addirittura alla fine me lo andai a comprare. Make the Dirt Stick ha un ritornello con un riff che, come avete potuto sentire, è abbastanza in qualche modo, insomma, orecchiabile e ricordabile, talmente ricordabile che ben fece Zucchero a riciclarselo praticamente per inserirlo nel ritornello di un suo pezzo che si intitolava Il pelo nell'uovo, uscito qualche anno dopo. E in qualche modo il riconoscimento di un personaggio come Zucchero, che per carità è uno che storicamente ha sempre pagato i diritti a tutti quelli da cui ha saccheggiato la musica, ma che comunque, insomma, quanto a produzione originale bisogna dire che a volte è stato latitante, se non addirittura carente, è in qualche modo paradigmatica della carriera di Chris Wheatley. Perché Chris Wheatley in realtà con questo disco, che venne prodotto da Daniel Lanois, come non ho mai capito si debba dire, sebbene lui sia canadese, quindi ci sarà un'ascendenza francofona in questo suo cognome, in qualche modo rimase estremamente interessato a questo ragazzo che viveva in Belgio, perché Chris Wheatley, dopo aver avuto, insomma, vicissitudini familiari e quant'altro, dopo essere stato un annetto a New York, decide di trasferirsi in Belgio. Siamo più o meno all'inizio degli anni 80 quando lui si trasferisce lì, e in qualche maniera è lì che poi fa il suo praticantato musicale e tira fuori il suo sound. Il fatto che venga riconosciuto da un nostro autore, fra l'altro abbastanza vituperato proprio dagli amanti del blues, e giustamente peraltro, perché per molto tempo in Italia, quando si diceva che si faceva blues, subito tiravano fuori il paragone con Zucchero e dicevano: no, allora sei come Zucchero. No, manco per niente, so proprio l'opposto, altrimenti non potrei farlo il blues. E detto ciò, comunque, in qualche modo la sfiga di Chris Wheatley, secondo me, risiede proprio anche in queste specifiche situazioni, in questi episodi che fanno da contorno un po' a tutta la sua esistenza. Fatto sta che, finito il primo disco, molto probabilmente il successo lo investe nel modo sbagliato, per cui lo avvicina senz'altro a tutta quella serie di sensazioni e, come dire, di libertà di accesso a sostanze, ad alcolici e quant'altro, che cominciano a minare seriamente la sua vita in termini di salute e di quant'altro, ma contestualmente creano in lui un disagio artistico che poi viene ad esprimersi in maniera già radicale nella seconda sua uscita. Ad accompagnare in questo primo blocco Chris Wheatley, noi abbiamo ascoltato di seguito The God Song di John Martin, indimenticato musicista inglese, fra l'altro un bravissimo chitarrista, anche innovatore, perché è stato uno dei primi che utilizzava l'Ecoplex, che era una specie di eco che faceva dei loop E quindi lui suonava la chitarra e poi registrava la sua parte e ci risuonava sopra nuovamente, insomma. E quindi è stato anche lui in qualche modo un precursore, se non che il primo disco Solid Air sembra in qualche maniera dare la nascita non solo a lui come artista, ma anche a musicisti come Nick Drake, che ha avuto un successo più, come dire, netto e definito, sebbene anche lui sia stato abbastanza sfortunato. Ma noi non vogliamo parlare di Nick Drake, perché comunque la sua giustizia in qualche modo l'ha ricevuta già John Martin, che si è dimostrato essere invece un alcolista di quelli abbastanza hardcore e anche una persona piuttosto rissosa, abituata e adusa a risolvere determinate controversie all'arma bianca, quindi a manate pesanti, ce lo rende senz'altro più simpatico di Nick Drake, che tutto sommato nella sua elevata fragilità comunque è una figura che ha avuto giustizia. John Martin molto meno. A seguire Richard Thompson. Perché ascoltare Richard Thompson? Semplicemente perché Richard Thompson comunque in qualche modo è figura non marginale, senz'altro. Lui suonava anche con i Fairport Convention, ma è soprattutto uno straordinario chitarrista, la cui nuance tecnica è stata in realtà molto poco, secondo me, esplorata, non adeguatamente. Per fortuna, come musicista e cantautore ed autore, lui ha avuto una brillante carriera. Il brano che abbiamo ascoltato era The Calvary Cross, la croce sul Calvario, dal disco I Want to See Those Bright Lights Tonight. E andiamo avanti, parlando di Chris Wheatley invece, questa volta con la sua seconda uscita, un'uscita che già nega profondissimamente sia le aspettative commerciali che aveva determinato la prima, non solo il brano in questione che abbiamo ascoltato è stato saccheggiato da Zucchero, ma un altro brano contenuto in quel primo album venne anche utilizzato per la colonna sonora del film Thelma & Lewis. Quindi in qualche modo il ragazzo cominciava bene, già con il primo disco cominciava a dare segno di successo e anche di talento, perché no? E cosa fa lui a quel punto? Fa uscire nel 1995 Dino of Ecstasy, che è un disco strepitoso, non in quanto bello, il disco in sé è estremamente criticabile. La cosa interessante è che Chris Wheatley produce una contaminazione poi in effetti mai più nata all'interno del mondo della chitarra blues. Lui contamina il proprio stile, ma neanche troppo, con la roba che in fondo girava all'epoca, per cui si lascia influenzare dal grunge. Si sentono tracce dei Nirvana in qualche maniera nel suono di Dino of Ecstasy, e si sentono anche chiaramente le tracce di quei Sonic Youth che già imperversavano da un po' di tempo e fungevano in qualche maniera da riferimento, non tanto per il discorso della musica indipendente, ma proprio in generale per la musica aggressiva, per quello che era punk all'epoca, anche se non veniva più chiamato punk. E però contestualmente aveva anche una sua ricchezza nella ricerca sonora, nella ricerca musicale, che forse il punk non aveva mai avuto così consapevole, se non appunto in maniera assolutamente casuale. E queste sonorità in qualche maniera vanno a confluire in questo disco, in cui Chris Wheatley continua a suonare la chitarra come sa, sebbene il suono questa volta è profondamente elettrico e a tratti è assolutamente irriconoscibile il chitarrista che abbiamo ascoltato nel primo album, e però i risultati sono comunque meravigliosi, come questo che andiamo ad ascoltare adesso, No, preso da Dino of Ecstasy del 1995. Buon ascolto.
Thank you.
dark.
Thank you.
Quel muro di caos che ci siamo appena ascoltati proveniva da una formazione giapponese non esageratamente sconosciuta, perché non so se lo dirò bene, ma Rally Denude o Denude, capitanate da Takashi Mizutani, sono un gruppo giapponese in realtà che è stato attivo per moltissimo tempo. Iniziarono addirittura come un gruppo teatrale, credo intorno al 1962, e poi nel 67-68 sono documentate le prime, diciamo, i primi tentativi di registrazione di questo progetto artistico. Come spesso avviene in Giappone, diciamo che le cose non seguono lo stesso percorso che seguono, diciamo, in Occidente. Per cui, appunto, partendo, diciamo, come un progetto che in realtà aveva come connotati artistici, oltre che, appunto, la teatralità della primissima aggregazione, c'era anche tutta una aderenza, soprattutto anche visti i tempi, ripetiamo, siamo alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, una certa aderenza a tutto un certo qual panorama politico, per cui le release denudé o denude erano fondamentalmente vicini all'estrema sinistra giapponese, tant'è che uno dei componenti della band, se non sbaglio il bassista, che non vorrei dire, ma si chiamava forse Wabayashi o qualcosa del genere, partecipò praticamente al dirottamento di un aereo, un volo 351 della Japan Airlines. Fu un dirottamento abbastanza divertente, perché praticamente questi terroristi della Japan Red Army, quindi l'armata rossa giapponese, che era appunto un gruppo di estrema sinistra, dirottarono l'aereo facendolo prima atterrare in Corea del Sud e praticamente facendo scendere tutti quanti i passeggeri, per poi farsi portare in Corea del Nord, dove in realtà alcuni di loro, fra l'altro dirottatori, hanno concluso la loro esistenza, immagino tra i mille divertimenti che offriva la Corea del Nord, soprattutto negli anni 70, e comunque evidentemente in qualche modo contenti di essere andati vicino al più delirante dei sogni che in qualche maniera il comunismo, non si sa perché, ogni tanto tende a generare, tipo quella della Corea del Nord. È una situazione un po' strana, perché fondamentalmente si tratta di una dinastia, quindi la negazione fondamentalmente di quello che è un governo popolare e del proletariato, una dinastia praticamente di presidenti che si avvicendano familiarmente, quindi per discendenza familiare, e un partito che fa un po' da struttura organizzativa, ma anche sostanzialmente all'occorrenza, se il presidente lo ritiene, in realtà non decide nulla. Ma non siamo qui per parlare di difetti o pregi della Corea del Nord, che in questo momento storico, curiosamente, visti gli attori in campo, diventa quasi un baluardo di qualcosa che qualcuno potrebbe persino ritenere cosa a cui poter aderire. Ecco, no, noi restiamo invece su Chris Wheatley, perché poi ad un certo punto, dopo il 1995, questo di Nova Ecstasy, succede che in effetti la sua storia si fa ancora più dura. Già nega in qualche maniera i successi della primissima uscita, e successivamente va un po' come all'avventura e si perde, spariglia le carte assolutamente, e sparisce un po' per ricomparire nel 1998 con un disco che è l'informalismo fatto disco. Dirt Floor venne registrato in un giorno solo da un produttore di nome Craig Street, ed è un disco in cui suona tutto lui, anche perché si suonano ben pochi strumenti. Si suona la sua fida National Guitar, che la National è una marca, mi pare, se non sbaglio, californiana, di chitarre, che ha la particolarità di costruire queste chitarre con risuonatore, quindi con una struttura interna al corpo della chitarra che praticamente le conferisce una sonorità estremamente particolare. Il Resonator credo fosse un'invenzione praticamente di un paio di fratelli, non so se mezzi ungheresi e mezzi italiani, perché erano i fratelli Dobera, e praticamente questa cosa fa sì che il suono di questa chitarra sia estremamente strano e particolare, ed è esattamente il suono della chitarra di Chris Wheatley, quello che avete ascoltato nel primo brano di questa selezione di questa sera, che ascolterete adesso. Il brano in questione si intitola Scrapyard Lullaby. In questa sua versione più acustica, in qualche maniera evidentemente va a ritrovarsi, nel senso che recupera da una parte senz'altro quelle radici musicali che lui probabilmente aveva preso direttamente dal blues, tant'è che pare che Chris Wheatley, almeno credo sia una sua dichiarazione, si innamorasse proprio della chitarra resofonica perché l'aveva ascoltata suonata da Johnny Winter sul celebre brano di Johnny Winter intitolato Dallas. Ma in realtà c'è anche il fatto che proprio da un punto di vista di carriera questo disco in qualche maniera riceve anche dei riconoscimenti. Uno non da poco, che era Bruce Springsteen, disse che era il miglior disco per lui di quell'anno. In effetti in questo disco in qualche maniera il percorso di ricerca e di espansione delle possibilità che c'erano su quella chitarra lì, che comunque è una chitarra particolarmente scomoda da suonare, non è uno strumento semplice da gestire, la National è un po' come cavalcare un cavallo selvaggio, E lui chiaramente si mostra estremamente valido e con la sua perizia riesce in qualche maniera ad architettare questi quadretti estremamente ben dipinti, in cui non è un caso che utilizzo in qualche modo la metafora pittorica, perché la struttura che noi tradizionalmente, insomma, e anche facilmente andiamo a rinvenire nel blues, se siete stati un minimo, almeno un po' una volta, ascoltatori di questa trasmissione, in qualche maniera si rinvengono sempre delle strutture ricorrenti. In Chris Whitley tutto questo un po' salta in qualche modo, e questo è forse quello che almeno a me lo rende particolarmente amabile. Poiché siamo in un ambito, diciamo in un blocco che in qualche modo si apre con l'acustico, poi con l'acustico sempre proseguiremo, ascolteremo di seguito a lui un'altra figura estremamente sfortunata, forse anche di più perché è vissuta anche meno. Jack Rose è nato nel 1971, laddove Chris Whitley era del 60, ed è morto nel 2009, quindi soltanto 4 anni dopo di lui. In realtà suonava con i Pelt, che erano una formazione noise, drone, sperimentale, insomma. E poi non si sa come, molto probabilmente alcuni, diciamo, biografi un po' superficiali lasciano pensare che una certa indigenza nella quale il musicista si sia trovato nel corso degli anni 90 lo porta ad essere solitario e a prendere in mano la chitarra acustica, va detto con risultati veramente impressionanti. Jack Rose è una delle voci, chitarristicamente parlando, più belle insomma dell'inizio di questo millennio, e molto poco cacata. Tutt'altro discorso vale per Stephen Stills, che andrà a chiudere questo blocco. Stephen Stills in realtà è molto più conosciuto per la sua militanza nei vari Crosby, Stills, Nash & Young, tuttavia una carriera solista assolutamente meravigliosa, ed è stato ed è ancora, perché è vivo, anche se devo dire ultimamente le sue dichiarazioni somigliano più a delle cazzate, perché parla male del punk, non capisco perché, visto che fondamentalmente potrebbe anche sentirsene indirettamente un padre, anche solo per la sua vicinanza a Neil Young. Lo ascoltiamo invece comunque nel suo chitarrismo, diciamo, più lirico e comunque acusticamente connotato, di Black Queen, che è presa da Stephen Stills, che è il suo primo album. Comunque per adesso ascoltatevi questa strana, stralunata e assolutamente inconsueta ninna nanna, Scrapyard Lullaby, Chris Whitley da Dirt Floor del 1998. Buon ascolto.
Wake up, Brownie, on the sacred ground, searching the scrapyard for my dirty crown. I've been walking a very long time. Baby child up on your mama's knee, 35 angels looking after me. They've been watching with eyes so wide. In a sea of steel, I seen a golden glow, screaming the message anyone could know. Like a walking translation on a street of lies, singing these scrapyard lullabies. Take my time for her riches, wait for the diamonds to ravel in the ditches of love around here. Things are never as they appear. Got a natural pearl in my careless hand, save for the girl who could really understand what it takes to save the gold from the alchemy. From a rusted hood, I seen the stars fall about, screaming the message for anyone to find out. Like a walking translation down a street of lies, singing these scrapyard lullabies. Things mama gonna break your anvil some way, and she will let it go. You won't even know, 'cause Cause it chrome do rust and the dust do shine. Broken could be gilded in its very own time. You can be sure you won't even know what for. Now I'm down in the junk on a darky day, searching through the prizes others throw away, like a walking translation on a street of lies, singing these scrapyard lullabies. Wake up running on the sacred ground, 35 angels leading her around, like a walking translation down a street of lies, singing these scrapyard lullabies. Singing these scrapyard lullabies.
Thank you.
Insomma, ci siamo ascoltati un po' dei giretti di chitarra che si faceva Steven Stills per groovare e portarsi avanti questa sua Black Queen. Siamo arrivati ad un punto, diciamo, anche di chiusura. La trasmissione volge al termine, e con la trasmissione volge anche al termine la vita di Chris Wheatley, ma non perché la discoteca del diavolo sia in sé, voglio dire, così onnipotente da levare la vita ai musicisti, anche perché a quel punto punteremmo su quelli che magari stanno più antipatici al diavolo e a me, e cercheremo in qualche maniera di pareggiare conti e fare un po' di giustizia sommaria con personaggi che a quel punto sarebbero, come dire, investiti dalla mia furia, da quelle mie feroce temporanee di cui ogni tanto Straccaletto, che stasera non c'è, salutiamo, racconta. Invece salutiamo anche Simone Moving Up, che molto francescanamente mi fa compagnia questa sera. Fa un saluto, Simone.
Beh, con molto piacere, infatti parlavo già con il Satanasso in persona di collaborare in futuro, magari per una puntata su uno dei miei artisti preferiti, che è un Satanasso doc, però lo scopriremo solo vivendo, come diceva qualcuno.
Secondo me ce la dobbiamo giocare tipo in estiva comunque questa cosa, anche perché sì, perché i suoni del musicista che tu vorresti passare secondo me sono molto adatti a temperature più alte, a sudore, non so perché, ma... Ah, quindi tu in realtà tu hai la lettura quella nordica, no? Invece io in realtà l'ho sempre sentito in realtà come uno zozzone, che non uno sporcaccione, però di quelli belli lascivoni, insomma.
Beh, è vero anche che, diciamo, in Italia abbiamo visto molto spesso d'estate, spero che venga anche quest'estate, perché non sono mai riuscito a vederlo dal vivo e mi piacerebbe molto. Comunque io l'ho sempre visto come un, diciamo, un artista invernale del freddo, anche perché nelle culture nordiche l'inferno è gelato, siamo solo noi del sud, noi terroni, che abbiamo l'inferno con le fiamme. I vichinghi avevano l'inferno col ghiaccio.
Sì, vabbè, ma l'inferno con le fiamme comunque è un luogo più confortevole, e soprattutto permette eventualmente di cucinarsi qualcosa, che comunque è un fatto che non va mai sottovalutato, soprattutto, ecco, in situazioni appunto infernali. Ora comunque, qui alla discoteca del diavolo stiamo cercando un attimo di tirare le fila, sebbene alla fine abbiamo ascoltato soltanto tre brani di questa figura che in qualche modo fa da cappello e da riferimento ad un'ipotesi monografica della discoteca del diavolo. E però era necessario in qualche modo accompagnarla, e per questo in questo caso l'avevamo accompagnata, lo ripeto, con Jack Rose e Steven Stills. Stiamo andando a chiudere anche con la vita di Chris Wheatley. Diciamo che il brano passato era l'ultimo, era del 1998. Lui poi ha un trasferimento nel 1999 a Dresda. Probabilmente il contatto con questa città, che era stata devastata e bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, complice anche una sua sensibilità. Lui è uno che ha dedicato un blues ad André Breton, quindi, cioè, a uno scrittore francese. Era una sensibilità assolutamente strana, anche proprio per l'appartenenza al mondo del blues americano. Decisamente bluesmen americani molto spesso provengono da ambienti magari meno acculturati, sono un po' più ruspanti, non sono esattamente il fine dicitore che uno, ecco, magari non si aspetta neanche da Chris Wheatley. Fatto sta che prima di morire si trasferisce a Dresda nel 99, ha un suo rifiorire dal punto di vista della carriera musicale. All'interno di questo periodo, dopo aver nel frattempo avuto una collaborazione anche con Billy Martin e Chris Wood di Martin, Medeski e Wood, che sono un famosissimo combo jazz, dopo aver partecipato anche alle sessioni di un disco con Cassandra Wilson, di cui aiuta l'incisione di I Can Stand the Rain, che è un famosissimo brano del repertorio soul di tutti i tempi, viene anche a contatto con la felice famiglia di Dave Matthews and Dave Matthews Band, che sono proprio una famiglia felice, nel senso che sono persone che stanno bene in salute, che non hanno problemi economici, perché comunque in qualche maniera Dave Matthews era già un musicista di successo, e che fra l'altro nel corso della sua carriera, non ricordo il nome, ma si affiancò anche ad un bravissimo chitarrista con cui fece un paio di dischi. Perdonate, ma la memoria soprattutto a quest'ora non m'assiste. Fatto è che comunque gli stravizi di Chris Wheatley, uniti in qualche modo alla sua personalità, fanno in modo che questo possibile sodalizio con Dave Matthews salti. Va via da Dresda intorno, credo, al 2003-2004, e torna a New York City. A New York City ha oramai seri problemi di indigenza, tant'è che praticamente credo incida questo War Crime Blues, che è del 2004, sostanzialmente a ridosso dello sfratto esecutivo che aveva sulla schiena, senza la possibilità di in realtà metterci una pezza. War Crime Blues è un disco che potrebbe in qualche maniera somigliare un po' a Dirt Floor, cioè al disco da cui abbiamo preso Scrapyard Lullaby, la canzone che precedeva. Potrebbe esserne il fratello minore. In sostanza, lui riprende in mano un'altra volta le proprie sonorità acustiche dopo aver attraversato nuovamente delle lande di elettricità ed aver lambito nuovamente il pop, e ogni tanto torna sempre all'amor o a casa sua in qualche modo. È forse un modo per rassicurarsi, è forse un modo per ridarsi coraggio. Fatto sta che comunque vada, le cose non andranno molto bene. Lo sfratto da esecutivo diventa eseguito e di conseguenza si trova in mezzo a una strada, e sebbene Chris Wheatley probabilmente era una persona abbastanza meritevole di affetto da in qualche modo riuscire a trovare nei suoi familiari e nei suoi amici delle sponde su cui appoggiarsi nei momenti di difficoltà, circondato da queste sponde che tanto lo avevano aiutato, soprattutto il fratello, che gli scriveva spesso delle lettere bellissime, che sono peraltro riportate, alcuni brani di queste lettere, in un bellissimo in una bellissima retrospettiva che su un numero del tardo 2015 di Blow Up faceva uno dei loro giornalisti. Io non ricordo il nome, non ricordo la firma, e me ne dispiaccio, perché fra l'altro era un pezzo molto bello, oltre che, voglio dire, ero stupito del fatto che qualcuno dedicasse tanta attenzione a Chris Wheatley, visto che non se l'era mai inculato veramente nessuno, ecco, sostanzialmente. Ad ogni modo, circondato da questi familiari e dal fratello, il 25 novembre del 2005, colpito da attacco cardiaco alla tenera età di 45 anni, ci lascia, mi pare di ricordare, proprio a New York City. Ora, chiedersi quante volte il diavolo abbia messo la sua mano nella vita di Chris Wheatley non è dato in realtà saperlo. Una volta possiamo immaginare che la mette all'inizio, quando l'imprinting determinato dall'ascolto di Johnny Winter fa sì che lui si avvicini alla musica del diavolo e a quel particolare tipo di chitarra che, ripeto, è una chitarra che determina un certo tipo di relazione con lo strumento. Non è un pezzo di legno con delle corde, anche se un pezzo di legno molto pregiato, voglio dire, con delle corde come sono molte, quasi tutte le chitarre. La National è una chitarra tosta da suonare, non è per tutti, veramente. E riuscire a tirarci fuori quello che ci tirava lui, con quella naturalezza e quella libertà, anche, voglio dire, di esplorare, di muoversi all'interno dell'accordatura, è una cosa che a me aveva e ha sempre colpito e probabilmente continuerà a colpire. Il brano che ci andremo ad ascoltare è Ghost Dance, la danza del fantasma, e probabilmente già qui in qualche maniera esistono dei presagi di quello che succederà. Ed è in funzione di questi presagi, di quello che succederà, cioè la morte di Chris Wheatley, che mi sono chiesto se esiste un qualche forma di retaggio che in qualche modo lui ha lasciato ai musicisti che sono venuti dopo, ma in realtà non penso che questo sia avvenuto. In generale, la chitarra acustica americana, in particolare la chitarra acustica, penso, perché comunque Chris Wheatley su questo, a mio avviso, ha detto di più, si muove su parametri che vanno dalla primitive music, insomma, come venne, insomma, ribattezzata primitive American music, quella che faceva John Fay, che era un po' lo sperimentatore padre di tutto questo movimento di musicisti, e lì dentro la chitarra acustica americana con personaggi come possono essere Steve Gunn e William Tyler, che andremo ad ascoltare, secondo me ci sta bene. Il punto è che queste figure sono molto più centrate, sono molto più dentro a quello che fanno, e non hanno, secondo me, quelle derive che in qualche modo rendono fascinosa e allo stesso modo perdente la figura di Chris Wheatley. Noi lo salutiamo ascoltandoci Ghost Dance e poi ascoltando il suo retaggio, e poi per i saluti qualche minuto ancora e ce li facciamo. Buon ascolto. Before the day, before night.
Thank you. drop the saddle down, tighten up on the brain. I went down to meet that.
La notte stende le sue capaci e accoglienti braccia su tutta quanta la città, e di conseguenza si fa anche probabilmente tempo per valutare sul fatto che è ora di andarsene a casa. Tra l'altro abbiamo anche sforato di qualche minuto, non che questo mi dispiace, anche perché dopo di noi il nulla, e quindi tutto sommato, ma chi se ne frega. Ad ogni modo, in quest'ultimo blocco, che partiva dalla Ghost Dance di Chris Whitley del 2004, per poi attraversare l'opera di William Tyler, musicista di Nashville del 1979, che ha militato anche lui in formazioni altre, nel senso che lo sentiamo in questa veste di chitarra americana, ma in realtà lui ha lavorato con Lamb Chop, Silver Juice e anche Rhys Chatham, chitarrista seminale insomma della scena, insieme con Glenn Branca mettevano su insieme queste orchestre di chitarre, facevano concerti con 35 chitarre che facevano tutte quante un'unica enorme, gigantesca, bellissima nota. Tutto questo in qualche modo con Chris Whitley c'entrava, perché è stata una figura tanto poco seguita quanto per questo probabilmente più libera di tante altre, che in qualche maniera costrette all'interno dei dettami di una carriera già prestabilita e di gusti che in qualche modo su quel nome erano dati formandosi intorno anche a quel suono, questo senz'altro poteva creare, soprattutto una figura fragile come la sua, un vincolo mortale in termini artistici. Questo suo essere un divago, irregolare e inaffidabile, invece in qualche maniera ci ha permesso, sebbene lui non abbia condotto la migliore delle esistenze, a noi di poter avere della grande musica da scoprire o da riscoprire, come almeno questa sera si è provato a fare qui. Non c'è molto altro da dire sulla cosa in merito a quanto il diavolo abbia inciso o possa aver inciso sulla vita di Chris Whitley. Ognuno di noi può fare le sue valutazioni. Il fatto stesso di trovarlo all'interno della discoteca del Satanasso, tra altri chitarristi che lui ama, mi ha fatto credere che tutto sommato i miei gusti, proprio in qualche modo impreziositi anche dal fatto che il Satanasso avesse Chris Whitley nella sua collezione, appunto, mi fa pensare che forse non ci avevo poi visto così male quando in qualche modo mi ero innamorato di Chris Whitley. Ad ogni modo, Chris Whitley oramai è morto e sepolto, è cenere, e cenere è anche l'ultimo chitarrista che ci andiamo ad ascoltare, che è un'altra promessa mai mantenuta. Roy Buchanan faceva gara di velocità con Jimi Hendrix nel corso degli anni 60, Jimi Hendrix con la Stratocaster e lui con una Telecaster con cui si pregiava, e a onor del vero è verità, di saper imitare l'ululato dei lupi, fra le altre cose. Il brano in questione si chiama Sweet Dreams, è forse il brano più celebre di Roy Buchanan, tant'è che mi pare andasse anche a concludere un bellissimo film di Scorsese con Matt Damon e Leonardo DiCaprio su un infiltrato, uno sbirro infiltrato. Non ricordo però il titolo del film, purtroppo la memoria non è mai d'aiuto. Come si chiama il film? The Departed era il film, mi dice qua Simone Muvonap, che ringrazio per avermi fatto compagnia e per aver degnamente affiancato e supportato la discoteca del diavolo questa sera. Salutiamo Straccaletto, che speriamo non abbia troppo il trauma di aver visto Rod Stewart, purtroppo oramai semi-ottantenne, e ringraziamo Giovannino che ci chiuderà il sans-papier alla fine della trasmissione. Io vi abbandono ben volentieri, anche perché è bello abbandonarsi, che poi ci si ritrova, e ci si ritrova mercoledì prossimo. Vi abbandono Roy Buchanan con Sweet Dreams. Per quello che ci riguarda, buonanotte a tutti e a tutte. Un saluto.